La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, buonasera, ben trovati, ben sintonizzati. Ultimo appuntamento settimanale, quello con Punto Biancorosso. Come ogni venerdì, dulcis in fundo, come si dice in gergo, troviamo il nostro Ferdinando Vicini a tenerci compagnia. Bentornato, Ferdinando.
Ciao Stefano, buonasera a te, buonasera ai nostri ascoltatori. Con l'ultima puntata settimanale di Punto Biancorosso entriamo nella vigilia della partita che vedrà domenica prossima l'Ancoritana opposta al Monserra.
Si torna a giocare in casa, anche se non è che ci allontaniamo troppo dal Del Conero, comunque.
Gite fuori porta. Neanche a gusto... che vedere con le trasferte a Reggio.
Però visto come vanno le altre, quelle che iniziano con la M di Milano, no? Tipo Modena, tipo Monza, sì, queste squadre, insomma, con la M, meglio tenersi le gite fuori porta in questo momento. Intanto WhatsApp sta facendo una cosa
stranissima. Sì, ricordiamo che in settimana è stato radiato il Modena. Il Modena non è più un radiato, quindi non è più una società al momento affiliata alla FIGC.
Tutti liberi. Guarda casa.
Anche lì c'è stato un tentativo di salvataggio in extremis con una cordata locale messa su in fretta e furia, ma purtroppo poi il Modena è stato escluso dal campionato. Tra l'altro era nel girone B, quello dove sono inserite le marchigiane Fano e Fermana, e campionato che viene sconvolto, è stato addirittura rifatto il calendario sostanzialmente.
È un disastro. Questo è quanto.
Tanto perché ogni anno ci dicono che i controlli saranno severi, che la Covisoc vigilerà, che saranno iscritte soltanto squadre che saranno in grado di onorare tutti gli impegni fino alla fine del campionato. Vabbè, torniamo alla prima categoria.
Mi è toccato... Però prima di buttarci nel nostro campionato, che vogliamo dire a Fedeli? Continua nel suo trend, è sempre lui.
Diciamo che gli allenatori hanno vita breve in genere alla corte di Fedeli, no? Perché poi i primi scricchioli, poi Moriero doveva essere assolutamente
intoccabile,
ma... ha mangiato le fave dei morti, ma al panettone non
ci arriva.
Neanche Moriero è riuscito ad arrivare al famoso panettone natalizio.
Sono i misteri delle nostre marche, diciamo, sì, no? Per quello che ci riguarda.
Eppure io ho visto la San Benedettese, affermo, Fermana San Benedettese, sia nel una partita giocata in due puntate, perché... nella prima occasione, quella ufficialmente prevista dal calendario, dopo che la Fermana era andata in vantaggio, tra l'altro con un gol di Cremona, anche se poi è stato un gol, quindi ex anconetano, alla mezz'ora è saltato un impianto di illuminazione, era una notturna, e quindi poi la partita si è rigiocata riprendendo dal 31esimo del primo tempo, e la Fermana è riuscita poi a prevalere anche nella seconda frazione con un gol all'ultimo minuto di Iotti, 2-0, ma in quell'occasione la San Benedettese mi fece una buona impressione, nonostante la sconfitta, però Fedeli non perdona.
Assolutamente. Beh, adesso buttiamoci a capofitto nella nostra ottava giornata di questa prima categoria.
Sì, si comincia domani, sabato 11 novembre, ricordiamo che ormai l'orario ufficiale per tutte le gare della prima categoria è quello delle 14:30, quindi domani sabato 11 novembre alle 14:30 scendono in campo Belvedere e le Torri Castelplanio, Borghetto, Falconara 1973, Castelfrettese, Chiaravalle, Monsano, Marotta, Monte Marciano, Avis, Arcevia 1964, Ponterio, San Biagio, Portuali, Calcio Ancona, Borgo Minonna, Staffolo, Osimo Stazione, e invece il posticipo di domenica 12 novembre, sempre alle 14:30 al Del Conero, Anconitana con l'avversaria di turno Monserra. Questo quindi il calendario, questo è il menù di queste gare, ottava giornata, 11 novembre tutte, il 12 novembre solo l'Anconitana contro il Monserra. Arbitro il signor Vincenzo Lanzetta di Pesaro, questa volta non ci saranno le polemiche con l'arbitro.
Assolutamente.
Ascolano, andiamo a leggere la classifica. che vede l'Anconitana al primo posto dopo 7 turni con 18 punti, 6 vittorie e una sconfitta. Poi a seguire Osimo Stazione a quota 13, Le Torri Castelplanio, ricordiamo unica squadra ad aver battuto l'Anconitana al Del Conero, tra l'altro 12 punti. L'imbattuto Borghetto, che è fermo sul quarto gradino insieme a Belvedere con 11 punti. Borghetto che ha questa particolarità, ha fatto 5, praticamente ha fatto 2 vittorie e 5 pareggi, nessuna sconfitta, 4 gol fatti appena, ma nessuno subito. Quindi il Borghetto è l'unica squadra che ha la porta ancora imbattuta in questo girone, quindi difesa fortissima, poi la verificheremo fra poco nello scontro con l'Anconitana. Quindi questa è la fascia nobile della classifica: Anconitana 18, Osimo Stazione 13, Le Torri Castelplanio 12, Borghetto e Belvedere 11. Poi a seguire 4 squadre a quota 9: San Biagio, Borgo Minonna, Chiaravalle e Staffolo. Il gruppone a quota 7, Falconara 1973, i Portuali Calcio Ancona, Montemarciano, Castelfrettese, Monserra, quindi l'avversario di domenica, Avis Arcevia 1964 e Monzano, tutte a quota 7. Gruppone di 7 squadre, quindi praticamente metà campionato è attestato su quota 7, e un gradino sotto all'ultimo posto Ponterio e Marotta, che sono fermi a 6. Ponterio che sarà poi l'avversario della domenica successiva, con una sede ancora da trovare, perché poi lo vedremo, insomma, che
tra poco,
il Ponterio, come da tempo aveva preannunciato e aveva chiesto anche all'Ancona la condivisione, avrebbe voluto affrontare l'Anconitana al Roccheggiani di Falconara, ma ufficialmente il comune di Falconara ha negato l'autorizzazione ad utilizzare il Roccheggiani e quindi ad ospitare Ponterio Anconitana. Ponterio che quindi dovrà trovarsi un altro campo
che non è facile in questo momento, visto i vincoli, sì, posti dalla stessa Anconitana su alcuni campi, tipo il campo di Senigallia,
sì, che sarebbe stato probabilmente
più vicino,
più indicato. Qui corriamo il rischio che l'Anconitana fuori casa giochi quasi sempre al Diana, cioè quasi tutto il campionato sarà disputato fra il Diana e il Del Conero. Forse qualche puntata a Iesi, ma sappiamo che anche a Iesi c'è un problema potrebbero esserci problemi di
ordine pubblico, oltre che il discorso dell'uso del campo, perché sì, c'è il problema. Infatti anche Iesi credo che sia stata proposta per il match col Ponterio, ma gioca la Iesina
in casa, sì,
e
sì,
quindi è saltato anche questa opportunità,
anche questa, sì,
quindi, sempre che l'Ancona voglia giocare sempre di sabato e di domenica. Questo è il problema che magari si pone in qualche campo.
Però certo che è una situazione strana, perché poi alla fine
Non è che nella prossima, se tutto va bene, nel prossimo campionato sia meglio.
Sì, anche se l'Anconitana dovesse essere promossa, il problema si riproporrà pari, forse con qualche campo in meno, nel senso che ci sarà qualche società in grado di ospitare i tifosi dell'Anconitana, ma molte partite dovranno essere disputate in campo neutro.
Ah, sicuramente, perché il vincolo è sempre quello di superare quota 1000. Sì. Perché non tanto il problema del campo, quanto che la capienza sia superiore alle 1000 unità, e lì già andiamo a tagliare.
Problema che si era posto anche nella prima giornata a Roccheggiani per la partita con il Falconara. Però quello è il campo del Falconara,
esatto.
E quindi
il sindaco ha potuto fare un po' di pressione,
sì,
per quello.
Sì.
Ma quando viene dato in uso a società terza, chi glielo fa fare?
Sì.
Parliamo francamente, chi glielo fa fare?
Ma fermo restando che poi lì il Falconara 1973 aveva tutti i diritti a dire: questo è il mio campo, vogliamo giocare qua, e quindi non ci sarebbe stato.
Eventualmente si blocca il numero di biglietti in vendita, e dopo vi ricorderemo le prevendite. Ci fermiamo subito per la pubblicità, perché andiamo a raggiungere il primo ospite, che sennò è tardissimo.
Sì, è tardissimo.
Punto Bianco Rosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni in via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo e tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tante novità. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto 7 giorni su 7. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda. Con Sfera Pubblicità.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Bianco Rosso.
Rientriamo, siete all'interno di Punto Biancorosso. Vi ricordo come sempre che potete interagire con noi utilizzando i soliti mezzi di contatto: SMS, WhatsApp 334 35 20 488, 334 35 20 488. Pensieri più lunghi, aiutateci a diretta@radiotua.it, perché poi se ce li mandate su come SMS ci arrivano tutti spezzettati, si mette in crisi la nostra macchina e diventa dura poi potervi dar conto, insomma leggervi. Adesso vedo che per esempio la nostra macchina sta scaricando 27 messaggi, vedremo poi dopo che cosa succederà. Allora, avevamo detto in precedenza che vi avremmo ricordato dove è possibile acquistare i biglietti. Lo facciamo immediatamente ricordandovi che la tribuna centrale ha un costo di 10 euro, tribuna laterale per intenderci, quella occupata dai ragazzi da curva 8 euro, i ragazzi fino a 12 anni hanno un biglietto unico al prezzo di 2 euro, invalidi e accompagnatori invece entrano gratuitamente. Ovviamente stiamo parlando della biglietteria al Del Conero. Ricordiamo che la biglietteria sarà aperta dalle ore 13:30, ma se volete acquistare i biglietti in anticipo, quindi evitare le code e tutto quanto, cosa si fa? Si va alla pasticceria Maurizio in corso Carlo Alberto, al G-Planet in via Primo Maggio, nella zona sud di Ancona, al bar Carcafè in via Vallemiano per quelli che gravitano alla zona Piano di Ancona, e l'Island Caffè a Torrette di Ancona per la zona nord. Tutti i punti vendita aperti e pronti per darvi il vostro biglietto d'ingresso per la partita Anconitana-Monserra Calcio. Allora, ritorniamo, c'è un pensiero che ci arriva, intanto qui sta scaricando, speriamo bene, ci arriva da Gianni Red Bull, dice: ma perché il Carotti di Iesi non è stato mai richiesto finora?
Lo dicevamo prima, intanto ci sarebbe stato per questa domenica, poteva essere un'ipotesi, però ci sarebbe stata la concomitanza con l'incontro casalingo della Iesina. L'Ancona gioca di domenica, per cui va a coincidere con una serie di partite di campionati di livello superiore. E poi, insomma, Iesi è una piazza che potrebbe presentare dei problemi anche di ordine pubblico.
E questo era stato sollevato all'inizio già con... avremo il problema proprio con... il Borgo Minonna, cioè nella frazione di Iesi, che ovviamente non potremo giocare nel campo del Borgo Minonna, a meno che non venga vietata totalmente la trasferta ai tifosi di Ancona, ma sicuramente il Borgo Minonna si rifiuterà categoricamente, perché ricordiamo che noi saniamo i bilanci, l'arrivo dei tifosi dorici in questa stagione salvano parecchi bilanci alle società, lasciano un incasso che equivale a come minimo a mezza stagione.
Ma quasi tutti i dirigenti delle altre società sostengono che è l'unico vantaggio dell'essersi visto capitare fra capo e collo la caduta dell'Ancona nel girone.
E quindi su questo siamo sicuri che non vorranno porre ostacoli. Il problema è quello della
giornata, ecco, perché se l'Ancona non vuole rinunciare alla domenica diventa poi difficile trovare una collocazione.
Quindi su questo credo che siamo riusciti a darvi una risposta. Sto controllando i messaggi nel frattempo per vedere se ce n'è qualcuno prioritario per quello che riguarda la giornata odierna. Guarda quanti sono arrivati, ma sono tutti
veramente
generici.
Veramente tanti, sono un po' generici.
Non direttamente collegati. Intanto questa sera c'è un'altra partita importante, quella della nazionale, speriamo che vada.
Sì, arrivano messaggi anche su
quello, speriamo che vada bene. Non è che siamo noi che possiamo fare un pronostico, io lo posso chiedere a Ferdinando, ma non lo so se è compito nostro, noi ci occupiamo di altro.
Sì, sarebbe davvero da preoccuparsi se l'Italia non riuscisse ad eliminare la Svezia, perché a quel punto è evidente che non avrebbe meritato di partecipare ai mondiali, perché insomma la Svezia è una buona squadra, ma senza Ibrahimovic diventa una squadra di seconda se non di terza fascia nel panorama internazionale. L'Italia è una squadra che, con tutti i problemi e i guai, ma comunque è una squadra superiore alla Svezia per tasso tecnico e anche dal punto di vista dei singoli. Quindi io penso che l'Italia nel doppio confronto dovrebbe farcela, ma insomma il campo in questi scontri diretti ad eliminazione diretta, insomma il campo poi è quello che può anche scompaginare le previsioni.
È lo stesso problema che abbiamo detto che ha avuto l'anconitana, la concentrazione è importante, anche se il tasso tecnico è più alto, ma se perdi la concentrazione rischi di farti male.
Sì, magari in questo caso penso che la concentrazione per i calciatori azzurri sarà al massimo, perché tutti ci tengono ad andare a giocare un mondiale.
Anche perché Tavecchio insomma si è espresso abbastanza in maniera rude, per quello che è possibile detto da Tavecchio.
Sì, appunto. Vabbè.
Stiamo parlando di un personaggio che abbiamo imparato a conoscere nel corso di questi anni.
A volte anche in maniera colorita.
È molto particolare. Vediamo se c'è un news anche da parte del Monzera. Intanto io vado a raggiungere il nostro prossimo ospite.
Sì, Monzera, che ecco, vediamo nella giornata precedente.
Io avevo trovato una cosa, guarda, avevo ripromesso di dargli una letta, però non l'ho fatto in diretta. Come viene presentato il match, cioè per capire che tipo di clima si respira dall'altra parte dei nostri avversari.
Sì, infatti. I ragazzi di Mister Moretti affronteranno allo stadio del Conero di Ancona, Anconitana, quindi il Monserra Calcio, dicono, cioè nel pezzo del sito del Monserra, appunto viene sottolineato come il Monserra Calcio calcherà il terreno di gioco del famoso stadio anconetano, stadio dove sono stati giocati i campionati di Serie A, di Serie B, tutti i campionati professionistici, e poi si ricorda anche che è un campo calcato da nazionali, delle nazionali italiane per tre volte contro Bielorussia, Georgia e Romania, e anche la nazionale Under 21. Insomma, è sicuramente un'occasione.
Insomma, viene pompata forte,
sì,
no?
Più, beh,
giustamente, insomma, perché dall'altra parte c'è
nella
una
storia del
ma abbiamo un blasone,
sì, esatto,
piccolino.
Nella storia del Monserra, non credo che.
Che,
insomma,
che gli ricapiterà,
di venire a giocare. Lo auguriamo perlomeno, ecco, perché vorrebbe.
Magari auguriamo al Monserra di crescere talmente tanto che ci segua in altre categorie.
Questo senz'altro, ma insomma, ecco, che poi arrivi a livello dell'Ancona, abbiamo forse un messaggio anche su questo che è arrivato.
Abbiamo intanto raggiunto il nostro ospite, quindi rimaniamo. Ieri abbiamo parlato un po' di Fortieri, rimaniamo a parlare di questa scia.
Certo, beh, insomma, Buonasera intanto a Massimo Prete. Ciao Massimo.
Buonasera, ciao a tutti voi in studio e ascoltatori.
Grazie. Massimo Prete, preparatore dei portieri con l'Ancona di Giovanni Cornacchini 2015-2016, apprezzatissimo dai portieri, è un professionista che ricordiamo insomma brevemente la sua carriera, che è nato come portiere, come calciatore nel Milan. Massimo, era un Milan in cui c'era pure un allenatore importante come De Zerbi, credo che tu abbia giocato in quel Milan con De Zerbi, se non ricordo male.
Sì, è stato il mio compagno di squadra sia di allievi in primavera, se non sbaglio siamo stati insieme 4-5 anni e poi ci siamo anche trovati al corso, lui faceva il supercorso a Coverciano, io quello da portiere.
Da portiere, perché poi ricordiamo che tu hai fatto anche il corso per il patentino da preparatore sia prima squadra che settore giovanile, credo.
Sì.
In quella squadra c'era anche Daniele Dainu, un'altra bandiera dorica della promozione.
Siamo cresciuti insieme al Milan come De Zerbi, 4-5 anni insieme, sì.
E per completare il quadro, in chiave portieri c'era Gabriele Aldegani, un altro
Highlander
che credo che abbia, non so se ha smesso adesso, l'ho perso di vista, ma fino all'anno scorso...
No, ci siamo visti 2 anni fa che lui giocava ancora a Pescara e adesso è entrato nello staff del Pescara del settore giovanile,
ecco,
sempre lui portieri.
Ecco, quindi anche lui un preparatore. Quella è stata una squadra.
Ma stiamo rimangando un po' troppo il passato.
Però è per dire che da quella squadra sono usciti molti allenatori, insomma, allenatori e preparatori.
Sì.
Nel 2015 la chiamata di Cornacchini, sostanzialmente di Tasso, e il tuo arrivo ad Ancona.
Sì. Sì, è stata un'esperienza positiva e bella. È stato un bel campionato, peccato poi che l'anno successivo non siamo rimasti.
L'ultimo bel campionato dell'Ancona.
Sì.
In ordine cronologico, aspettando ovviamente i nuovi. Ecco, sì. Massimo, l'argomento del giorno, della settimana, è stato l'acquisto di Gian Claudio Lori, portiere che tu hai allenato per un anno. Per un anno è stato il tuo... Insomma, il tuo primo impegno.
È ritornato all'Ovile.
Ecco, che tu non lo conoscevi ovviamente prima di arrivare ad Ancona, o forse lo conoscevi per averlo visto giocare.
Sì,
però
per
ecco,
visto giocare, poi...
ce l'hai avuto un anno. Ecco, sì, cosa pensi di Gian Claudio e quali sono le caratteristiche di Lori?
Ma, innanzitutto, come persona, una bravissima persona. Un gran lavoratore, un professionista serio, per cui è un ragazzo che tra virgolette si è fatto da solo, perché già non ha fatto tanto settore giovanile, già a 16 anni mi sembra era in prima squadra, ha fatto tutta la trafila con l'eccellenza, poi è andato in Serie D appunto lì ad Ancona ed è cresciuto con Ancona. Diciamo che secondo me se le cose rimanevano come dovevano rimanere, poteva legare il suo nome all'Ancona come portiere, diciamo.
Se l'Ancona fosse rimasta in Serie C.
In Lega Pro, sì. Mm. E poi le cose sono andate come sono andate, ha fatto altre scelte, ma adesso è ritornato, perché il mercato di adesso magari è un po' strano, perché sembra c'è un ragazzo giovane come lui, magari avrebbe potuto e anche voluto continuare nei professionisti, però purtroppo il mercato è questo, il ruolo del portiere è un po' tra virgolette strano, per cui si è chiusi un po' da altre scelte che fanno le società e è dovuto scendere tra virgolette di categoria, perché ripeto, Ancona è una piazza un po' atipica, cioè lì si fa, cioè il giocatore si sente veramente giocatore al di là della categoria.
Ecco Massimo, una delle cose che volevo chiederti è proprio questo, cioè, Gian Claudio ha fatto molto bene ad Ancona.
Sì.
Con i problemi che ha avuto l'Ancona è andato via l'anno scorso, in sede di campagna acquisto è stata fatta questa scelta.
Sì, sì.
E Lori è andato a giocare in Toscana alla, al Prato, dove ha giocato al Pontedera, dove ha giocato un ottimo campionato, è stato sempre titolare, ha fatto delle bellissime partite, io ne ho viste un paio dove è stato convincente e tutto. Ecco, poi arriva la fine del campionato e improvvisamente in un portiere giovane che si è messo in evidenza, prima con l'Ancona in Serie C, poi Lega Pro, Serie C, che dir si voglia, poi si è confermato a Pontedera, improvvisamente nessuna squadra lo cerca. Come può accadere una cosa del genere?
Ripeto, mi aggancio un po' al discorso di prima, ci sono delle dinamiche strane nel calcio di adesso che purtroppo una volta magari se avevi un certo curriculum, prima di fare certe scelte ci pensavano due o tre volte. Adesso spesso e volentieri il mercato di queste squadre di Lega Pro è legato a altri fattori che lo sappiamo tutti, valorizzazioni più o meno di giocatori che vengono dalle squadre di A o di B, altre scelte che purtroppo, ripeto, anche il ruolo del portiere stesso, ce ne sono solo due, qualche volta tre, si è chiusi, i portieri stesso sono tanti che escono dalle primavere, per cui quando uno ha 25-26 anni come Gian Claudio rischi di diventare o vecchio oppure fanno altre scelte.
Cioè troppo vecchio per essere giovane e troppo giovane per essere vecchio.
Sì. Però ripeto, ha fatto una scelta che può sembrare strana, però adesso non lo so, io mi dicono che adesso la società è seria, si è ripartiti, ha fatto una scelta un po' coraggiosa, però gli auguro di tornare presto, magari ritornando a fare un po' di gavetta, tra virgolette, a dove era ripartito, insomma.
Ecco, tu hai spiegato benissimo quindi questa dinamica che prescinde da una valutazione del valore del calciatore.
Non si guardano più i campionati fatti, le presenze, si guardano altre cose, le società, ci sono sempre meno soldi, si va alla ricerca di soldi in queste maniere.
Cioè, e poi c'è anche quel meccanismo, no, che la squadra grande ti dice ti do questo ma mi devi prendere anche quest'altro, no, in prestito.
Può essere anche quello, sì.
E ecco, e quindi fa un po' strano obiettivamente vedere un portiere della levatura di Lori in prima categoria, diciamo la verità.
Lo so, fa strano, però in questo momento ce l'ha l'Ancona, per cui deve sentirsi anche un po' fortunata, anche se magari ha fatto una squadra, penso, competitiva per la piazza. Tra fatalità, se non sbaglio, lunedì o martedì ho proprio sentito Gian Claudio, gli ho fatto l'in bocca al lupo l'ho sentito carico, per cui magari
vi siete sentiti?
Sì, ci siamo sentiti lunedì perché avevo visto appunto la notizia che lui era venuto lì ad Ancona, per cui l'ho sentito carico e magari brucia un po' scendere di categoria, però dalla sua tale età, per cui spero che lui insieme all'Ancona ritorni presto dove gli compete.
Sì, ecco, questo glielo auguriamo. Credo che la scelta dell'Anconitana di mettere sotto contratto Lori, anzi ne sono certo, non è mirato al campionato in corso, dove tra l'altro c'era Angiolani che stava facendo molto bene, ma è una scelta di prospettiva. Evidentemente la società pensa a un programma di crescita e con Lori pensa di essersi assicurato anche il futuro, insomma.
Beh, sì, sicuramente. Dopo sta anche al ragazzo calarsi con la testa giusta nella categoria, perché magari non è facile, però penso che, come ho detto prima, giocare da Ancona sia diverso che giocare da altre parti la stessa categoria, per cui sotto questo aspetto penso non ci siano problemi.
Sì, crediamo che Lori, anzi poi lo ha anche detto, non sarebbe mai sceso in prima categoria in un'altra piazza. Perché ricordiamolo che Gian Claudio è anche un tifosissimo dell'Anconitana, l'anno scorso l'abbiamo visto diverse volte allo stadio a vedere la partita e quindi credo che abbia contato molto. ricorderai il momento in cui lui aveva perso la maglia da titolare, poi dopo la ripresa con l'Ancona.
Sì. Ma quando quindi, nel processo sì, di crescita, un giovane ha il diritto anche di sbagliare. Poi lui l'errore deve servire, tra virgolette, da lezione per crescere. Lui è uno che è un abile incassatore, si mette giù, lavora, poi
non si lascia abbattere.
Poi dalla sua è un gran lavoratore, per cui in poco tempo riesce a reagire.
Senti, invece dal punto di vista proprio delle caratteristiche tecniche, che tipo di portiere è Lori? Perché tutti dicono è basso e il suo tallone d'Achille sono riusciti.
Vabbè, quello è un dato di fatto, però ci sopperiscono altre cose. È molto reattivo, per cui se da una parte magari può concedere qualcosa, però lo sa anche lui, e dall'altra è molto reattivo tra i pali sulle uscite basse, per cui anche i compagni stessi, giocandoci insieme, ci si conosce, per cui i pregi e i difetti si possono colmare.
E poi ha questa esplosività nelle gambe, no? Che ne
sì,
fa
sì, indubbiamente è molto rapido ed esplosivo, per cui sono caratteristiche molto importanti per un portiere.
È un pararigori Lori?
I numeri stanno dalla sua parte, per cui se non lo para, spesso e volentieri
ci va vicino.
Ci va vicino, per cui è una dote che non c'hanno tutti i portieri, per cui
ecco. Ma che cosa fa di un portiere un pararigore? Perché ci sono portieri fortissimi che però non parano mai un rigore.
È vero,
portieri
no, ma anche... basta pensare, dopo ci sono anche circostanze, perché se vado a pensare a degli esempi un po' più che sono sotto gli occhi di tutti, no? Buffon a Manchester ne ha parati, se non sbaglio, due
sì.
O anche tre.
Due.
Invece alla finale del mondiale mi sembra neanche uno, per
sì.
Cui a Manchester l'ha perso, a Berlino invece l'Italia ha vinto. Per cui, però penso più si sale di livello più ci si studia, e già questa è una cosa. E poi è un mix di freddezza, di intuizione, del momento, di tante cose, per cui
c'è anche psicologia, no?
Sì, a Gian Claudio io sinceramente quando si provava i rigori non ho mai detto niente, perché quando uno ce l'ha un po' dentro, andare a modificare certi schemi mentali non c'ha senso, secondo me, per cui è un dato di fatto che sta dalla sua parte.
Bene, quindi secondo te bene ha fatto l'Anconitana a cogliere questa occasione, perché di ciò si tratta, perché altrimenti portiere come Lori sarebbe stato normalmente accasato in categorie superiori. Bene ha fatto quindi a prendere Lori in prospettiva.
Sicuramente. Fatto benissimo.
Sì. Ti ringrazio Massimo. E
grazie a voi.
C'è un saluto.
Aspetta,
un saluto.
Prima che vai via c'è qualche messaggio proprio diretto a te, in particolare ti leggiamo questo. Ciao Massimo, è un grande piacere risentirti. Un abbraccio Cico.
Grazie Cico, è una gran persona. Ripeto, mi sono trovato benissimo lì ad... chiedo scusa se a me mi viene da chiamarla Ancona, ma
sì,
vabbè, è Anconitana.
Ma è normale, perché, guarda, anche noi sì. Ci sbagliamo.
E praticamente Cico è stato sempre al nostro fianco, e con questo ho detto tutto.
Beh, una bella stagione, bei risultati,
sì, sì.
E un bel campionato.
Sì.
Benissimo.
Va bene.
In bocca al lupo per tutto, per la tua carriera, per il futuro. Al piacere di rivederti presto. Ciao Massimo e grazie di essere stato con noi.
Ciao a tutti voi.
Bene, lasciamo allora il preparatore dei portieri Massimo Prete, lo ringraziamo per essere stato con noi. C'era un messaggio che però non l'abbiamo letto, ma perché non era diretto direttamente a prete, ma un po' più generale. Dice Gianni Redbull, dice, da un controllo che ho fatto su internet ho saputo che Lori a ottobre ha fatto un provino per il Monopoli e non è stato preso. Lo sapevate? Sì, ne avevamo dato conto.
Abbiamo dato conto, è stato però un provino molto lampo, direi, perché toccate e fuga, le parti non si sono piaciute e poi sappiamo chi c'è a Monopoli, insomma.
Ecco. E poi tra l'altro credo che fosse per la terzo portiere, una cosa del genere, una roba... per dire lo ti metto ma non giocherai mai assolutamente, cioè, perché giustamente Lori c'è tanto bene qua Ancona dove veniva a vedere la squadra giocare in curva e allora pur di non abbandonarla invece che guardarla
sono stati quelli che l'hanno mandato via l'anno prima che l'hanno chiamato
anche quello no magari anche questo fattore probabilmente ha inciso e non di poco. Giorgio, ciao Giorgio, dice il presidente Marconi per rinforzare ulteriormente la squadra non potrebbe pescare addirittura fra i giocatori che si sono attualmente svincolati dal Modena.
Beh, Giorgio è ambizioso
di poco
sì, quindi pensa che per fare il campionato di prima categoria sarebbe utile attingere alla rosa del Modena che abbiamo appena detto essere stato radiato e quindi i calciatori hanno ricevuto credo proprio oggi la comunicazione di ritenersi liberi dal vincolo contrattuale, ma quelli sono calciatori di Serie C, insomma, che con tutto il rispetto per farli scendere di categoria di quattro categorie, non stiamo parlando di Lori che è venuto ad Ancona perché era Ancona e poi non era lui, insomma, è un tifoso dell'Ancona, ma un calciatore del Modena credo che oggi cerchi una sistemazione adeguata al suo livello o magari in Serie D.
Dove è più probabile che magari in Serie
sì,
D.
Però anche molti di loro non faticheranno a trovare squadra in Serie C con la riapertura del mercato invernale alle porte.
Esatto. Gianni Redbull ritorna al discorso dei campi, ma perché se capitavamo in Serie D contro la Jesina non si poteva andare per motivi di ordine pubblico? Ma non diciamo cavolate per favore.
Beh, Gianni, però va considerato il contesto. Se devi giocare contro la Jesina e la Jesina ha il campo di... il Carotti, ci devi andare per forza, quella è la sede. In questo caso si tratterebbe di una scelta, per cui chi poi autorizza le trasferte o chi fa le scelte anche sulla base dell'ordine pubblico delle domande se le pone.
Se è il caso o meno, anche perché a questo punto a seguire il Borgo Minonna ovviamente ci sarebbero poi i tifosi della Jesina, quindi il rischio in quel caso potrebbe sobbarcarsi. Ci fermiamo, un break pubblicitario e poi siamo di nuovo con voi.
Punto Biancorosso. Tappezzeria Alessandrelli dal 1961 è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327.
A tavola conta la qualità e se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola.
Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa, plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona in via San Martino 73.
Signora, gli devo fare la multa. Lo sa che non si possono portare cani sciolti in macchina? Guardi che l'ho comprato a Dead Friends ed è peluche. Io non gli ho chiesto la razza. È vietato e basta. Friends Amici Animali, con la sua qualità e cortesia, non è più solo in Ancona al centro Mirum, ma ora lo trovi anche a Falconara Marittima in via Bixio 20.
Thank you.
Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare, tantissimi modelli di camicie Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio, trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Punto Bianco Rosso.
Rieccoci qua, torniamo. Intanto possiamo già dirvi che in chiusura andremo a trovare una vecchia gloria biancorossa oggi e andremo a riascoltare dopo tanto tempo. Vabbè, chi non se le ricorda, soprattutto coloro che hanno un po' i capelli, che hanno perso, come possiamo dire, non volevo dire capelli bianchi come noi, ma decolorati,
ecco. Diciamo così.
Perché sennò ci diamo sempre dei vecchi, e cavolo.
Più che altro colori
più tenui, esatto, come l'autunno, siamo in autunno,
in tema,
e quindi andremo a sentire un amico dell'Ancona, ma veramente un amico, Jimmy Fontana, quindi attenzione, non è il cantante, per coloro che non seguono lo sport, quindi Jimmy sarà con noi in chiusura di puntata. Intanto, i vostri pensieri ce ne... Dorico mette le mani avanti e dice, a proposito del Modena.
Bellissima! Guarda, complimenti Dorico. Leggi.
Leggo io. Sì, sì. Allora, Dorico, controllando la lista di...
No, ci colleghiamo, forse, perché sennò chi non era all'ascolto non capisce, no?
Sì.
C'è stato l'altro Giorgio, mi pare, l'altro
adesso
nostro ascoltatore.
Che lo apro così vediamo così. Chi è... Giorgio
diceva... Il presidente Marconi, per rinforzare, perché parlavamo di Lori, e quindi l'Anconitana sarà rinforzata, che si rinforzerà ulteriormente con il mercato invernale, e Giorgio dice, giustamente dal suo punto di vista, il presidente Marconi, per rinforzare ulteriormente la squadra, non potrebbe pescare fra i giocatori che si sono attualmente svincolati dal Modena, svincolati questa settimana con la radiazione del Modena, ed ecco che giustamente Dorico mette le mani avanti.
E dice, attenzione a chiedere ai giocatori del Modena, puntini, c'è Momentè nella lista.
Non solo nella lista, ma anche era capitano del Modena.
E dice, ma perché dite ciò? Perché le ultime società dove il giocatore è stato chiamato non è che proprio abbiano fatto una bella fine, compresa la nostra.
Sì.
La penultima era la nostra e ora anche l'ultima.
Che poi una volta è un caso, poi quando comincia...
E li sceglie con... probabilmente...
Forse non è nemmeno un caso, insomma, ecco, che poi...
Con l'anternino,
poi
potremmo
si finisce
dire.
In certe società. Di fatto che, insomma, questa vicenda del Modena, come la giri è veramente imbarazzante per gli organi di controllo, imbarazzante per come si è svolta in estate la vicenda. Ricordiamo che il Modena praticamente in casa non giocava, non poteva giocare perché
lo stadio non era stato concesso.
Il Braglia non gli era stato concesso dal comune, quindi veramente una situazione drammatica. Poi ricordiamo che il Modena è società blasonata, come l'Ancona, forse anche più dell'Ancona. Modena ha un terzo posto assoluto in Serie A negli anni del grande Torino, se ne vado a memoria, ma non credo di sbagliare. È arrivato terzo in Serie A, fa tanti campioni di Serie A, di Serie B, di Serie C, e poi ecco questo cambio di società, vero, fittizio, fra Caliendo e chi l'ha succeduto, però la nuova proprietà che non è riuscita a pagare gli stipendi, i giocatori che hanno iniziato, Taddeo era l'imprenditore che è succeduto a Caliendo, e però insomma la situazione è cambiata, mi sembra di rivedere, no, delle vicende che noi purtroppo, che ci bruciano ancora sulla pelle, che abbiamo vissuto lo scorso autunno proprio in questo periodo, quando alla famigerata gestione
I famosi bonifici che dovevano arrivare, no? Che si alternavano.
La gestione di, dell'architetto, il buon
Ranieri,
Fabiano Ranieri, poi sono arrivati i nuovi, ma neanche i nuovi, Riccardo Leone e Mastro Pietro, neanche loro poi hanno dato seguito alle promesse, e questa è anche la vicenda del Modena, con altri nomi, con tempi quasi identici, soltanto che l'Ancona concluse la stagione, invece il Modena è stato radiato.
È molto cioè, così vuol dire che già in partenza sapevi che la società scricchiolava, sì, ma l'hai voluta iscrivere, sì, a tutti i costi.
No, soprattutto una società che non ha mai avuto non ha mai potuto giocare sul proprio campo. Adesso non ricordo se forse ha giocato la prima partita, però insomma, è una squadra al quale non viene concesso il campo, è veramente.
Cioè sei già in rotta totale con la tua città a quel punto, perché quando il sindaco ti vieta l'accesso allo stadio vuol dire che proprio non
è un disastro. Io penso che gli organi di controllo hanno parecchio da farsi perdonare, no? Qui si parla del mancato controllo sulle banche italiane, insomma, in quanto a controlli mi pare che siamo veramente deficitari. C'è un messaggio, qualcuno si preoccupa di vedere poi domenica prossima l'Ancona col Ponterio. Simone che ci scrive: ragazzi, non facciamo scherzi, scendo in Ancona il prossimo weekend e non c'è un campo per il Ponterio, è da settimane che sogno di vedere l'Anconitana. Ciao Simone. No Simone, vieni tranquillamente, torna tranquillamente vedrai che non ci sono problemi, l'Anconitana giocherà e un campo si troverà per questa partita con il Ponterio, quindi non ci sono problemi, vieni tranquillamente. Credo che nel frattempo la regia abbia contattato il nuovo ospite che attendevamo, e cioè il sindaco di Falconara Brandoni, sindaco di Falconara, che come è noto è un acceso tifoso di vecchia data dell'Anconitana, e che era spesso sugli spalti lo è stato anche in occasione della prima giornata, quando l'Anconitana ha esordito proprio al Roccheggiani di Falconara, vincendo la gara d'esordio 1-0 contro il Falconara 1973.
Eccoci qua, scusate, il tempo della tecnologia direbbe qualcuno, perché abbiamo raggiunto il sindaco di Falconara, Goffredo Brandoni, che ringraziamo per essere sulle nostre frequenze. Grazie sindaco.
Buonasera sindaco.
Buonasera, sono in macchina e quindi speriamo che non...
Speriamo bene, ecco, speriamo.
Buonasera a tutti, buonasera.
Tutto bene, sì?
Sì, tutto bene, grazie, torno da Roma, dica pure.
Da quando non vede l'Anconitana?
Dal quel giorno a Roccheggiani purtroppo, perché le domeniche dei sindaci sono giorni lavorativi quasi come tutti gli altri.
Però l'intenzione c'è sempre, quella di vedere.
Certo, l'amore c'è sempre, certo. È unico grande amore. Calcistico, parlando.
Sì, sì, certo. L'abbiamo premesso, sindaco, abbiamo premesso che insomma conosciamo bene il suo legame con i colori biancorossi e con le maglie dell'Ancona.
Dell'Ancona, sì, senz'altro.
Allora, il Ponterio aveva chiesto di giocare a Falconara, a Roccheggiani, contro l'Ancona domenica prossima, non dopodomani, ma l'altro turno, il turno del 19 novembre, ma questo non è possibile, mi pare di capire.
Sì, non è possibile, ve lo spiego perché. Perché già, dunque, noi abbiamo una capienza di 990 persone nella tribuna del Roccheggiani, quella grande, coperta, perché l'altra non è chiaramente utilizzabile.
Non è agibile l'altra, quella di fronte?
Quella di fronte non è utilizzabile, quindi quella grande però è per 990 persone. Lei capisce che il giorno che c'è stata l'Ancona, va bene, sarà stata la prima partita del campionato, quant'altro, però sono entrate 1.200-1.300 persone. e quindi le forze dell'ordine quel giorno chiaramente ci hanno un po' redarguito, nel senso che lì bisogna assicurare un servizio d'ordine e quant'altro, e quindi non ce la siamo sentita, con un parere negativo da parte delle forze dell'ordine, di concedere i Rocchegiani per disputare la partita con l'Ancona, e abbiamo deciso come giunta comunale di concedere, e questo è naturalissimo, di concedere i Rocchegiani alla Castelferrettese, perché è l'altra squadra cittadina, sì. E quindi sarebbe stata una cosa fuori luogo, no? L'abbiamo data per la prima dell'Ancona e non potevamo, ma anche perché la prima dell'Ancona era con l'FC Falconara.
Chiesto perché, se ci fosse stato, parlavamo di Iesi, ci diceva un ascoltatore, ma perché non, con il Borgo Minona non si gioca al Carotti, e se ci fosse stata la Iesina si sarebbe giocato, ma è lo stesso discorso che faceva lei, sindaco, cioè il Falconara 1973 ha diritto di giocare nel suo stadio,
nel suo campo, ecco, diciamo che il Fioretti è il campo della Castelferrettese, però lì andiamo con numeri sicuramente molto più bassi, e allora concediamo la deroga a far giocare la Castelferrettese nella Rocchegiani, capito? Quindi
sì. Poi lei, devo dire che a questi microfoni, proprio alla vigilia della partita, in questa trasmissione, alla vigilia di quella partita di Falconara 1973 Anconitana, ce lo disse, domani magari un occhio lo chiudiamo, ma poi non si può farlo sempre.
Perché poi, capito, poi le forze dell'ordine te lo fanno una volta, ma capito, se una parte, cioè le parti laterali dove poi i tifosi hanno sconfinato, fortunatamente non hanno sconfinato facendo gesti chissà cosa, no, però hanno sconfinato perché nella tribuna consentita non c'erano più posti, e quindi di fronte a un parere negativo per far giocare Punterio Ancona a Rocchegiani, chiaramente le forze dell'ordine non se la sono sentita, e quindi abbiamo deciso come giunta di non correre questo rischio. Ecco, tutto qui, insomma, non c'è niente contro il Punterio, però abbiamo detto basta Castelferrettese, e poi per quest'anno è finita, e magari io auguro a due falconaresi di la promozione, però l'Ancona, facendo i debiti scongiuri, e non le dico cosa mi tocco perché sto guidando, però l'Ancona va avanti e le falconeresi magari anche rimarranno in prima, insomma, ecco, questo è.
Sindaco, ma avete in programma di rendere agibile la tribuna di fronte a quella coperta? C'è un problema? Com'è la situazione?
Guardi, il problema è sempre solo uno, risorse finanziarie. Non ci sono problemi di altra natura. Noi abbiamo un palabadiali, come lei capisce ci sono delle priorità in una città, abbiamo un palabadiali dove giocano moltissime squadre, dove c'è una squadra di calcio a 5 femminile che addirittura milita in un campionato di Serie A, quindi e altre squadre di pallavolo, sapete bene che Falconara ha una tradizione pallavolistica che non è più quella degli anni d'oro, comunque milita in campionati di tutto rilievo, insomma, avete capito?
Sì.
Ecco, quindi per noi la priorità per quanto riguarda gli impianti sportivi l'abbiamo dato al campo Amadio, dove giocano, si allenano e disputano partite i squadre minori, e lì ci sta scadendo l'autorizzazione del Manterroso, quest'anno siamo andati in deroga, ma il prossimo anno eseguiremo i lavori in questa stagione calcistica 17-18, pensate 450.000 euro per rifare i fondi dei due campi all'Amadio, ecco, questo è.
Quindi diciamo che nel budget investimenti per impianti sportivi avete privilegiato quest'anno l'Amadio e il Palabadiali.
Io ricordo che anni fa, non è che voglio fare pubblicità, ma parliamo di questo, anni fa abbiamo investito 630.000 euro sul campo del CRAL Palombina Vecchia, allargandolo, mettendo la norma dove si possono disputare partite volendo anche di prima categoria, e quindi chiaramente abbiamo reso quell'impianto a norma, bellissimo. Adesso lo faremo i primi dell'anno, entro primavera inizieranno i lavori del campo Amadio, però come vedete i Rocchegiani assolve appieno alle partite dell'attuale prima categoria, perché quando gioca l'FC o la Castelfrettese vabbè, c'è il suo campo, ma non ci sono mai più di 100 persone, insomma, ecco. Quindi andare a investire in un impianto per un numero importante di tifosi sarebbe una cifra
che poi non ci sono in realtà, viste le categorie.
Non ci sono. Ecco, l'importante è metterlo in sicurezza, perché ci sono, negli anni si sono distaccate di calcestruzzo o quant'altro, quello sì, perché poi l'incolumità, anche se vengono 15 tifosi, ma se si stacca un pezzo di calcestruzzo e colpisce qualcuno, è chiaro che lì dobbiamo intervenire, capito? Ecco, questa certo, è la logica certo. amministrativa.
No, così grazie, perché così abbiamo anche spiegato la logica. Eh? Perché, grazie, perché insomma, è giusto anche spiegare alle persone il perché di certe scelte, no? Quindi si nega il Roccheggiani, ma non è che si nega il Roccheggiani perché non si vuole ospitare la partita dell'Anconitana, ma perché ci sono motivi e ragioni
di
sicurezza e anche di penso di rispondenza a certe norme
forte, però cioè, se voglio completare il discorso, vi devo dire che magari altri comuni possono accedere a dei mutui anche con il credito sportivo o quant'altro per migliorare i propri impianti sportivi. Falconara non può farlo da tanti anni e non potrà farlo nei prossimi 10 anni per motivi di bilancio. Ha capito?
Sì, sì.
Quindi qualora ci fosse anche la volontà di accedere a un mutuo per mettere in sicurezza lo stadio Roccheggiani, non potremmo farlo perché il comune di Falconara
è già indebitato.
Non con Brandoni, ma con i prossimi uno sicuramente, ma con i prossimi sindaci non può accedere a mutui in banca o con il credito sportivo, ha capito?
Bene, bene, così abbiamo anche spiegato questa vicenda.
Sì, forse c'è una deroga adesso, ma è tutta da vedere. Abbiamo chiesto se era possibile avere una deroga, però adesso attendiamo ancora risposta. Ma la risposta penso che sarà al 90% negativa.
Una deroga per accedere a un mutuo?
A un mutuo, certo.
Bene, poi ricordiamo insomma che nell'ambito del budget di un comune importante come quello di Falconara, ma anche dei comuni meno grandi, ci sono anche altre priorità, non c'è solo il calcio.
Io ricordo
solo
sempre, e lo dico, scusi, a 360 gradi, la priorità delle priorità sono le scuole, ricordatevi,
sì, appunto,
perché
appunto.
Voglio dire, l'impianto sportivo, se c'è una scalinata o un tratto di tribuna, si chiude, una scuola non si può chiudere,
si può chiudere,
ha capito?
Certamente.
Quindi questo è, e poi qualora succeda qualcosa a un bambino, io dico sempre, sarebbe una macchina indelebile per tutta la vita, insomma. Non certo. che la vita di un bambino è differente dalla vita di un adulto, però per carità, mi capisce da solo.
Sindaco, quando torna a vedere l'Anconitana?
Presto, dai, appena c'è una domenica libera, senz'altro ritorno.
Intanto certo. abbiamo un po' di messaggi rivolti al sindaco. Uno simpatico che arriva da Dorico, che le dice grande Brandoni, se va male in Ancona rifamo il Dorico a Falconara.
No, ma c'è il Dorico, dai. Che gli impianti in Ancona ci sono, e non mi trascinate sulla polemica con il comune d'Ancona, mi raccomando.
Assolutamente.
Non voglio, perché ognuno fa quello che crede, io non devo giudicare quello che fa l'amministrazione di Ancona e nemmeno Ancona deve giudicare quello che faccio io, insomma. Sono i cittadini che giudicano le amministrazioni
per quello che fanno, è giusto. Certo. Allora...
però da vecchio tifoso anche lei auspica che questo... diciamo questo progetto del presidente Marconi, che il sindaco Mancinelli qui proprio a questi microfoni ha apertamente appoggiato, rifare del Dorico la casa dell'Ancona, penso che faccia piacere anche a lei.
Ma certo, senza dubbio. Però io ho iniziato a seguire l'Ancona con Livorno quando dopo 37 anni è ritornata in Serie B, no? Quindi il mio stadio vero è il del Conero, quello dove ho sofferto e gioito per tanti anni. E però, siccome venivo come tifoso anche quando non avevo cariche elettive a ITV, e io ho sempre detto una cosa che mi sento di ridirla: chi è quello scellerato che ha pensato di costruire il del Conero così, quando bastava costruire uno stadio dove è il parcheggio e il parcheggio dove è lo stadio? E si faceva uno stadio che costava 4 volte di meno, tipo Cesena o tipo San Benedetto, che costava di meno, i tifosi stavano attaccati alle reti come in tutti gli stati inglesi stanno, e invece si è fatto un onere dispersivo dove il tifo si sente poco e male. Questo l'ho sempre detto, vi ritrovo le cassette di ETV degli anni d'oro.
Malignamente uno potrebbe pensare proprio per quello.
Malignamente io l'ho detto in epoca, mi sento di ridire.
Non è stato fatto lì proprio perché si spendeva di più.
Non lo so, adesso non arrivo.
Però malignamente, diciamo. No?
Però ecco. Malignamente, io adesso non voglio, no? Io dico che è stata accelerata quella scelta di fare uno stadio così svasato, dove il tifo non si sente, e invece una squadra di provincia, perché così siamo, sì. Indipendentemente dai tanti anni di Serie B ai soli 2 anni di Serie A, il tifo bisogna sentirlo, tipo Marassi a Genova o tipo stadi così. No, abbiamo visto il nuovo stadio di Reggio Emilia, è così, insomma, no? Squadrato con le tribune che stanno a ridosso del campo. E invece noi non abbiamo una pista d'atletica e non abbiamo il tifo a un metro dal campo. Questo è, e questo ci dobbiamo tenere.
Però intanto il comune di Falconara sta facendo 2 belle iniziative. Una rivolta ai bambini e alle famiglie presso il parco Kennedy, e l'arrivo del Luna Park prenatalizio, quindi una bella iniziativa.
Sì, poi ci saranno altre grandi novità, ma le svelerà il vice sindaco e assessore Signorini, e ci saranno anche altre iniziative, belle iniziative in centro, con il Natale in centro. Certo, non abbiamo i soldi che ha il comune d'Ancona da mettere a disposizione per le festività natalizie, ma noi volevamo valorizzare il nostro parco Kennedy, che comunque è un parco molto frequentato da tante famiglie, da tanti ragazzi e da tante persone, perché abbiamo un'area cani molto, molto funzionale.
Se poi funziona così, se vengono organizzate manifestazioni e attività nei parchi che a un certo punto della giornata possono diventare un po'
il ritrovo, certo,
ecco,
certo.
Di un determinato numero di persone, meglio fare l'attività, perché così rimane la presenza della collettività, delle famiglie, dei bambini.
Sì,
e quindi,
ma, guardi,
gli altri, chiamiamo i malintenzionati, devono migrare altrove se ci sono.
Sì, ma guardi, in ogni iniziativa di ogni sindaco, non dico la mia o qualsiasi altra, c'è sempre il risvolto negativo. Non so quante, 3-4 telefonate di residenti che, abituati alla quiete quotidiana, si sentono infastiditi che nel pomeriggio ci sia una giostra con la musica. Ho ricevuto 3-4 telefonate. Non si riesce a fare ogni cosa e a contentare tutti. Scontenti anche per il Luna Park o per ridare vita a un parco, scontenti qualcuno, questo è.
Niente di nuovo, perché noi diciamo che è un prerogativa degli anconetari, ma Falconara non è che molto distante.
No, stiamo soggetti a critiche, tranquillo.
Altra bella iniziativa che segnalo, che è proprio partita oggi, cioè è stata presentata oggi, sempre a Falconara, è questa Senza Atomica, trasformare lo spirito umano per un mondo libero da armi nucleari, al centro Pergoli. Insomma, Falconara, insomma, si sta dando parecchio da fare. Questa è una bella iniziativa che credo porterà anche la visita delle scuole all'interno del centro Pergoli.
Sì, no, ma cerchiamo nel nostro piccolo di tenere viva la città e quant'altro. Non sempre ci riusciamo, però bisogna inventarsi sempre qualcosa con argomenti importanti.
Allora, Brandoni, finalmente un sindaco intelligente, gli arriva questo messaggio, noi lo leggiamo perché
ho capito che non sono in macchina.
Finalmente un sindaco intelligente, quindi sarà
bene,
un suo
grazie,
concittadino
grazie,
che è contento, non è uno di quello che le ha telefonato in sostanza per il problema del rumore che fa le giostre.
Il rumore del Luna Park, va bene.
Va bene così.
Okay.
Va bene, io la ringrazio, sindaco,
grazie,
è un piacere averla di nuovo con noi.
Alla prossima.
Di nuovo a disposizione, come sempre, arrivederci.
Grazie. Lasciamo il sindaco di Falconara, Goffredo Brandoni, con lui abbiamo esaminato il problema che si è presentato, ovvero il diniego dell'utilizzo dello stadio Roccheggiani per il match Ponte Rio-Anconitana, che fra poco vedrà appunto il Ponte Rio dover scegliere un'altra piazza. Lo scopriremo a breve, speriamo nei prossimi giorni, quale sarà lo stadio scelto. E se non ci riuscirà il Ponte Rio, sarà compito poi a quel punto della Lega scegliere e decidere in quale stadio si andrà a giocare questo match. È ovvio che ogni società cerca di avere uno stadio dove il costo di gestione e di affitto sia poco, la capienza sia alta in maniera di ospitare i tifosi biancorossi e quindi garantirsi un'entrata importante. Gianni ci scrive: ma di campi che superano i 1500 spettatori ce ne stanno a bizzeffe qua attorno, Macerata, Recanati, Castelfidardo, Fano, insomma, Gianni Red Bull, attenzione, cioè, qui vabbè, abbiamo detto che le gite fuori porta sono brevi, ma già andare a disputare all'Elvia Recina un match Ponterio Anconitana lo vedo un po' esagerato, che dici, Nando?
Ma sì, insomma, io dico che poi la soluzione si trova, non è...
Già, Recanati,
sì, beh, ma insomma,
anche se sarebbe molto traumatico per Ponterio, insomma.
Stiamo sempre parlando di un campionato di prima categoria, quindi con tutti gli annessi e connessi una soluzione si trova, non ci saranno problemi, per cui anche Simone, che da Dublino ci scrive... che tornerà appositamente per vedere la partita, sicuramente potrà vedere.
Sì, sì, uno stadio lo troviamo. Barti 61, negli anni 90 gli stadi erano studiati così. Un
sì,
saluto al sindaco da Andrea, figlio di Giorgio. Non l'ho letto, mi dispiace.
Sì, sì, quello che dice Barti è vero. Negli anni 90, soprattutto intorno al campionato del mondo che fu organizzato in Italia, erano altre era altra l'ottica in cui si costruivano gli stadi. Poi sono tornati a essere degli stadi più piccoli, più accoglienti, più vivibili in area cittadina.
Ricordiamo che lo stadio del Conero era previsto il secondo giro, quindi pensate cosa sarebbe stato, sì, ora avere un altro piano sopra.
Arriviamo a 40.000 spettatori.
Mamma mia, che stadio.
Il Conero l'ho costruito al compianto Rozzi, dice Fiorella.
Si dice così, sì. Rozzi. Allora, ci fermiamo. Break pubblicitario per noi. State con noi, vi ricordo.
Il basket subito dopo.
Adesso il basket e subito dopo il ritorno di Jimmy Fontana.
Punto biancorosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo. Perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Nexen e Dunlop, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80. Ad Ancona ti aspetta Perbacco, enoteca e degusteria. Puoi trovare le migliori etichette consigliate per voi da un esperto sommelier professionista. Originale servizio di vino sfuso dal serbatoio. Apericena tutte le sere. Sala climatizzata disponibile per compleanni, cene, eventi a tema e degustazioni guidate. Prodotti di alta norcineria selezionati dai nostri territori. Salumi, formaggi, olio extravergine e tanto altro. Ad Ancona c'è Perbacco, in via Valenti al centro Mirum. Chiuso la domenica.
Vuoi fare pubblicità ma non hai budget?
ADV Company compra i tuoi prodotti a magazzino, i tuoi buoni spesa e ti dà la pubblicità che desideri su TV, radio, stampa, affissioni, web.
Prova il baratto pubblicitario.
Compila il form su advcompany.srl o scrivi a info@advcompany.srl.
ADV Company, la soluzione per fare pubblicità senza budget.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto biancorosso.
Si rientra con una parentesi dedicata al basket. Ovviamente stiamo parlando di Campetto Stamura.
Sì, Campetto Stamura, targato Luciana Mosconi. Matteo Redolf ai nostri microfoni. Ciao Matteo, benvenuto a Radio Tua.
Ciao a tutti, buonasera a tutti.
Ecco, ricordiamo Matteo Redolf, anch'egli prodotto, tipico prodotto del vivaio stamurino, e un po' di giri. Quest'anno sei tornato e con una squadra ambiziosa, finalmente, sì, ad Ancona.
Sì, finalmente sono tornato e sono orgoglioso di far parte di questo gruppo per cercare di portare il basket in Ancona ai livelli più alti.
Vogliamo tornare almeno in Serie B, questo è l'obiettivo, no?
Sì, questo sì è l'obiettivo che ormai non ci possiamo più nascondere.
Matteo, è bello rivedere il Palarossini con un bel pubblico.
Sì, specialmente in casa, da quella carica in più che serve sempre, soprattutto per evitare i problemi durante la partita. Ti dà quella carica in più che ti permette di sopperire a dei problemi.
Ecco, domenica scorsa avete vinto largamente contro la Vis Castelfidardo, che comunque era squadra di bassa classifica. Sì. Avete sicuramente, insomma, chiuso la partita già primo quarto, insomma, all'intervallo lungo già non c'era più discussione, però sicuramente, conoscendolo, coach Marsigliani vi avrà tirato le orecchie per i 73 punti subiti, immagino, conoscendolo.
Sì, sicuramente nel terzo quarto siamo rientrati in campo un po' troppo rilassati e abbiamo permesso il rientro della squadra avversaria, concedendo molti canestri facili.
Che un po', insomma, era un difettuccio che si era visto anche la domenica precedente, benché quella fosse una partita molto più impegnativa ad Urbania.
Sì, infatti abbiamo delle lacune in difesa che cerchiamo ogni giorno di sopperire, ecco.
Tu sei stato il miglior marcatore domenica scorsa, 21 punti, penetrazioni, tiri da fuori, insomma, veramente il Redolf dei tempi migliori. Stai bene anche fisicamente?
Sì, sto passando un periodo di forma molto buono e speriamo di continuare il più lungo possibile, ecco.
Secondo miglior marcatore, lo ricordiamo perché l'abbiamo avuto al nostro microfono venerdì scorso, il tuo amico Baldo, sì. Lorenzo Baldoni, che ne ha messi 19, quindi 21 tu, 19 lui e 40 punti in due, mi pare.
Sì, insomma, abbiamo fatto una bella accoppiata
anche ai microfoni di Radio 2, uno dietro l'altro, i due mattatori di queste due partite. Invece domani lo ricordiamo alle 18 a Matelica, partita,
sì,
trappola, perché il Matelica sta andando molto bene. Se è vero che il Campetto Stamura Luciano Mosconi è al comando a punteggio pieno, perché voi avete vinto tutte e sei le prime partite del campionato, anche Matelica sta andando forte, è appena a due punti da voi.
Sì, no, veramente
a quattro punti, sì.
Sì, comunque troveremo una squadra molto aggredita che viene da quattro partite vinte consecutivamente.
Matelica ha perso le prime due partite e poi ha infilato quattro
sempre,
vittorie.
Sì. Sì, sì, quindi molto probabilmente loro cercheranno di continuare a questa striscia positiva e noi dobbiamo riuscire a interromperla, ecco.
Sì, si dice, insomma, per chi vi vede, che siete una squadra costruita molto sul pacchetto dei lunghi, però poi, se andiamo a vedere anche i numeri, anche gli esterni, anche i piccoli danno un buon contributo.
Sì, sicuramente, con l'innesto di Sergio Maddaloni e Fabio Rini ci dà, dove io posso solo che imparare da loro due, ci dà un aiuto in più per la vittoria finale, ecco.
Matteo, ti faccio la stessa domanda che ho fatto a Rudy venerdì scorso. Qualche rimpianto, visto che insomma il tuo talento non è che si vede tutti i giorni?
Sinceramente no, perché sono contento di aver fatto le scelte che ho fatto, sia nel bene che nel male, che mi hanno permesso di diventare ciò che sono.
Quindi contento così, contento di giocare ad Ancona?
Sì, sì, sono contentissimo di essere ritornato qua, di cercare di far salire il basket anconetano.
Ricordiamo che la famiglia Redolf è famiglia di cestisti, perché ricordiamo anche tua sorella che...
Sì, mia sorella sì, però da un paio di anni ormai che ha lasciato.
Ha lasciato, però è stata a lungo una bandiera
dell'Ancona Basket.
Dell'Ancona Basket, fino a che l'Ancona Basket
ha finito con la promozione e poi dopo ha smesso.
Ha smesso. Però ecco, quindi... familiare Redolf che ha contribuito alle fortune del basket anconetano sia nel settore femminile che nel settore maschile. Matteo, quale può essere l'insidia, visto che siete considerati da tutti la squadra favoritissima, quale può essere l'insidia per il Campetto?
Guarda, una delle partite più difficili sarà quella contro Fossombrone, che ha un organico molto, molto di grande livello.
Ricordiamo Fossombrone, ecco, questo sì, è a 10 punti, quindi 2 punti sotto del...
No, no, è a 12 punti con
no,
noi.
È a punteggio a pieno con voi, sì.
Poi c'è anche Pisaurum, dove loro usano la difesa come arma principale.
Squadra molto esperta Pisaurum.
Sì, sì, molto esperta, con Gnaccarini che è un giocatore di grande livello e tutti gli altri a contorno che non sfigurano, ecco.
Quindi Pisaurum e Fossombrone le due rivali più accreditate.
Poi c'è anche, non sottovalutare Matelica, che domani sarà una gran battaglia, e anche loro sono buoni.
Quindi non è comunque una passeggiata, come si dice questo?
No, non è sicuramente una passeggiata, però cercheremo di scendere in campo con la giusta determinazione e cercare di portare a casa i due punti che sono fondamentali per noi.
Benissimo, allora in bocca al lupo a te e ai tuoi compagni e a coach Marsigliani.
Viva il lupo!
E domani, insomma.
Domani vinciamo.
Ok, grazie.
Grazie
Matteo e buona serata. Grazie di essere
buona
stato
serata.
Con noi a Radio Tua.
Arrivederci.
Bene, lasciamo allora il basket. C'era questa bella frase tirata da orecchie del coach Marsigliani, dice: nel prossimo turno si andrà a Matelica al cospetto di un avversario che si presenterà ostico e agguerrito. Mi aspetto una gara durissima contro una squadra che sta facendo bene. Insomma, sì. Non sottovalutare
no, infatti.
L'altra squadra. Allora, siamo a questo punto pronti, dovremmo essere pronti per andare a raggiungere il nostro ospite. Vediamo un po' se abbiamo risposto. C'era un messaggio, chissà se ce la faccio a trovarlo al volo, così vediamo anche risposta di quello, anche se la nostra macchina qui ogni tanto se ne mangia qualcuno, ma prima o poi ce li tira fuori. Intanto Paolo diceva: non hanno mai giocato rivolto al Modena. A Modena, mi pare a Forlì, potrebbe essere anche quella una chiave di lettura sul tracollo del Modena, ma ognuno dopo adesso c'ha i problemi suoi a casa sua, noi guardiamoci i nostri, che al momento non ci sono problemi, e la cosa ci fa molto molto piacere. Questa era la pagina del Campetto, vediamo un po' di esaminare un po' tutto quanto. Allora, intanto vi ricordo il numero per interagire: 334 35 20 488. Eccoci, allora l'avevamo detto con l'ultimo ospite che attendevamo con pazienza, Nando.
L'ultimo solo in ordine cronologico, in realtà Jimmy è un grande amico ed è soprattutto una bandiera dell'Ancona, ora anconitana. Jimmy, tutto
ciao.
Bene?
Sì, ciao a tutti, buonasera.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ricordiamo che Jimmy attualmente allena a Camerano e e quindi è comunque vicino alle vicende dell'Anconitana, anche se magari non sempre vede le partite, però che effetto ti fa, tu sei stato fra quelli che l'ha portata in Serie A, che effetto ti fa vedere l'Anconitana in prima categoria?
Ma diciamo che in questo ultimo anno e mezzo io mi ero preparato abbondantemente, quindi non mi ha fatto un effetto particolare.
Non ti ha sorpreso?
No, assolutamente. C'è rammarico, dispiace, però era una strada, sembrava abbastanza segnata. Faccio solo un esempio, che noi che siamo un po' più esperti ultimamente di settore giovanile, il fatto che l'anno scorso di punto in bianco l'Ancona avesse rinunciato alla sponsorizzazione del settore giovanile per motivi che non poi alla fine non si,
cioè, parliamo capito. Della sponsorizzazione di
Petrolini.
Sì, esatto. Esatto, cioè già poteva far immaginare che le cose erano state
non programmate,
addirittura comunque non potevano andare bene. Ecco.
Sì, ricordiamo che in pratica la nuova dirigenza disse al settore giovanile: ci pensiamo noi, non abbiamo bisogno di Petrolini.
Per magari fare altre operazioni che non sarebbero state possibili con la presenza di persone competenti dentro il settore giovanile, per questo sono state allontanate. Il
settore giovanile mirato ad altri obiettivi.
Ma questo anche in prima squadra, se tu accetti tutto quello che viene da fuori senza un minimo di critica o di senso critico, dopo le sorprese sono solo per qualcuno, per me non ci sono state sorprese.
Certo, quindi i segnali, gli scricchioli c'erano da tempo, poi insomma... Sì. Abbiamo detto più volte che ognuno ha fatto la sua parte, noi qualche allarme, anche più di qualche allarme l'avevamo lanciato, però ecco, come dici tu, dopo ci sono dei segnali che sono veramente inequivocabili, perché se uno ci crede e vuole veramente fare un progetto a lungo termine, il settore giovanile è proprio una cartina al tornasole.
Sì, ma infatti negli ultimi 3 anni poi l'Ancona aveva raggiunto anche dei risultati che non sono solo quelli sul campo, sono anche quelli di avere dei giocatori nell'interesse di qualche nazionale, sono quelli di aver formato dei giocatori che potevano cominciare a intraprendere un percorso in prima squadra, cioè cose molto importanti. E
qualcuno di questi è andato in grandi squadre, ricordiamo il portiere Moretti, sì, mi pare, alla Lazio,
sì,
per esempio.
Assolutamente, ma adesso, anche se Moretti non è un prodotto dell'Ancona, però l'Ancona è stata brava e deve essere brava a catalizzare tutto quello che c'è di buono nel nostro territorio, soprattutto uno che è Ancona, soprattutto quelli. E questo lavoro molto importante di 3 anni, come quella volta che ci stavo io nel settore giovanile, dove
sì.
Quando è saltato tutto il lavoro è andato perso.
È andato perso, mi ricordo i tuoi sforzi per cercare di tenere insieme i ragazzi. Però Jimmy, forse adesso è ovviamente giustissimo quello che tu dici, l'anno scorso non c'era un progetto a lungo termine. Però ecco, quando parliamo di settore giovanile bisogna capire che nel settore giovanile ci vuole tempo, che non è, i risultati non si vedono da un anno all'altro, no? Bisogna costruire, bisogna lavorare in prospettiva.
Sì. Assolutamente, assolutamente è vero, è vero anche che però un settore giovanile di qualità, come dovrebbe essere l'Ancona, perché l'Ancona dovrebbe essere il polo attrattivo di minimo della regione, però se non altro
della provincia, almeno
se non altro della provincia dovrebbe essere, quindi dovrebbe essere la più organizzata, quella che ha i tecnici migliori, quella che ha le strutture migliori, ma questo perché poi abbiamo visto, cioè il discorso è sempre quello, tutti lo annunciano perché attira sempre come argomento quello di lavorare sui giovani, però dopo chi ci lavora veramente sono in pochi, però quei pochi che ci lavorano bene adesso magari stanno, paragone magari eccessivo, ma chi ci lavora bene magari sta in Serie A, fa la Coppa UEFA.
Esatto, vabbè. Esatto. No, anche perché Jimmy, pensavo, facevo una riflessione tempo fa proprio pensando al settore giovanile. Si vede che da anni ancora non è, come dici tu, polo attrattivo dei migliori giovani della provincia o comunque del bacino, no? Perché se noi andiamo a vedere i calciatori marchigiani del nostro bacino, penso a Sbaffo del Porto Sant'Elpidio, penso all'allora Possanzini, penso a Marilungo, penso a Melchiorri, non sono passati dal settore giovanile dell'Ancona. Nessuno di questi è passato dal settore giovanile dell'Ancona. Forse ricordo Pesaresi, poi dopo basta.
Ma Pesaresi, Emanuele, una volta mi dava del lemma, adesso c'ha quasi gli anni miei, quindi...
Ecco, quindi pensiamo a quando risale un sì, evento, esatto, di questo tipo.
Esatto. No, ma è tutto giusto, ma non perché non ci siano i ragazzi, perché non siamo negli ultimi anni, negli ultimi tempi, che oramai cominciano a essere tanti, non siamo stati... non siamo appunto non siamo considerati come un settore giovanile importante che può lanciare un giocatore, e questo probabilmente non ha torto. Probabilmente pensano che Ascoli sia meglio, e è difficile dargli torto quando magari ogni anno qualcuno
Il volo
giocare, e poi magari va in qualche società importante.
Se guardiamo Orsolini, Favilli, gli ultimi, no?
Quindi prima bisogna tornare a essere, se parliamo di settore giovanile, un
punto di riferimento.
Sì, un punto di riferimento, però per essere un punto di riferimento ci vogliono strutture, soldi e persone competenti nei posti giusti.
Che era il lavoro che si era cominciato a fare con la gestione Petrolini.
Sì, Conservatio Petrolini, sì, assolutamente sì. Poi quello è un segnale importante, cioè rinunciare a dei soldi, anche tanti, per quale motivo? Quello è un segnale molto molto importante, a cui però nell'entusiasmo dell'inizio si è dato poca importanza, probabilmente.
Certo. Senti, invece a Camerano come va?
Allora, Camerano va bene, perché la prima squadra adesso nei dintorni è una di quelle che ha, diciamo, che fa il campionato maggiore, quindi
e anche questo la dice lunga,
no? Sì.
Perché questo discorso non tira dentro solo Ancona, ma anche quelle che intorno, una volta almeno in Serie D, c'erano.
Sì, ma no, quello è vero. Adesso è diventato, non so, è la decima volta che lo dico, attrattiva.
Sì.
E comunque anche Camerano è diventata una squadra, è una società importante a livello regionale.
Cioè un genitore porta il figlio a Camerano a giocare?
Allora, per adesso lo porta, quando cominciamo a parlare, dagli allievi in su, ma secondo me anche giustamente, perché attorno ci sono tante scuole calcio, e noi comunque fino agli allievi ci abbiamo circa 170 bambini, quindi
non sono pochi,
non sono pochissimi per una realtà come è quasi tutto di Camerano comunque. Però per quanto riguarda allievi, soprattutto juniores, è da quando siamo in eccellenza, siamo molto richiesti, ecco, molto richiesti, quindi ce li portano, sì, anche perché quelli che a quell'età ancora non hanno intrapreso una carriera professionistica, che è difficilissima, no? Chiaramente con tutte le difficoltà, però giocare in eccellenza non è una roba
per
da
tutti
buttare via, quindi la juniores è un passaggio magari obbligato per tanti ragazzi per arrivare a giocare in prima squadra. Ci giocano i 2000 in prima squadra, quindi parliamo di ragazzi molto giovani.
Certo. Senti, dicevamo, tu sei stato fra quelli che resteranno, il tuo nome resterà per sempre nella storia dell'Ancona, perché sei stato uno dei titolari che hanno portato l'Ancona in Serie A. Adesso l'Ancona ha fatto la fine che abbiamo detto e riparte dalla prima categoria. Il Modena radiato giorni fa, anche lì addirittura non poteva giocare in casa, non aveva il campo. Altre società sono vicine al fallimento, qualcuna si è salvata, qualcuna ha gestioni strane, non facciamo nomi, ma insomma che vediamo già adesso fanno fatica, siamo ai primi di novembre, fanno fatica a pagare gli stipendi, ci sono messe in mora, ma insomma questo non è il tuo calcio, non è il calcio di quando giocavi tu, è cambiato tutto.
Ma purtroppo però il calcio non è difficile da fare, ci sono società che l'hanno sempre fatto in un certo modo e società che hanno fatto fatica a farlo. Le società che l'hanno sempre fatto bene sono passate indenne anche nel momento di crisi economica. Le società che l'hanno fatto bene, parliamo di tante società che puntano molto sui ragazzi per valorizzarli, venderli e farci cassa, quelle l'hanno passato meglio il periodo di crisi. Gli esempi ce li abbiamo in Serie A. Le società che si sono sempre affidate e hanno costruito poco ai mecenati, che per tanti motivi negli anni d'oro hanno speso tanto e poi per altri motivi hanno chiuso i cordoni della borsa, e dopo ti trovi veramente senza tradizione, senza organizzazione, senza una appunto una tradizione che ti rimane al di là dei presidenti che cambiano, dei giocatori che cambiano. E noi questa tradizione a livello giovanile, purtroppo da quando sono qua io, è sempre stato un cominciare e smettere e poi ricominciare da zero, ma smettere dopo 2 anni, ricominciare da zero. Quindi difficile dopo, quando mancano i soldi, eccoci qua. E a Modena comunque non è che c'erano gli imprenditori di Modena, stava Caliendo,
sì, sì. Quindi... E anche quello che è arrivato non era di Modena, quello che avrebbe voluto comprare.
Potevano telefonare, glielo spiegavamo bene come...
Sì.
Non era una cosa...
Ma paradossalmente quando c'è la crisi si vede ancora di più la differenza.
No, assolutamente. Se poi guardi certi personaggi e ci stai un attimo attento, l'anno scorso erano da Ancona, l'anno prima erano da un'altra parte, quest'anno sono da un'altra parte, tra un anno saranno da un'altra parte. Non è che si inventano...
Sì, sì, dici tu, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei, per intenderci.
Però le società che sono state sempre organizzate l'hanno superato questi ultimi anni, che sono obiettivamente anni in cui i soldi ce ne sono pochi, quindi devi fare il massimo con quello che hai. Le società organizzate l'hanno passato molto meglio,
molto meglio.
Il colpo.
Certo, certo. Senti, chiudiamo con l'argomento del giorno, extra anconitana, Svezia-Italia, come la vedi?
Svezia-Italia, come la vedo? Adesso, se riesco a finire di mangiare, no.
la vedi seduto?
Ma, come dire, la nazionale entusiasma poco, ma penso a tanti, penso all'ultima nazionale che ha vinto i mondiali del 2006, fa paura solo a scorrere i nomi, dici oddio, ecco perché ci sono le squadre che vincono e le squadre che vincono di meno. E addirittura uno dei bambini che abbiamo su, gli ho detto stasera c'è. Non sapeva che partita c'è, Italia-Verona, mi ha detto.
Italia-Verona.
Che è una cosa clamorosa, bellissima. Come per dire che forse non è una nazionale che sta nei cuori anche dei più piccoli, che invece stanno sotto di Dybala, della Juve o di Icardi o della Serie A. Però penso che sia anche lo specchio probabilmente del campionato e di quello che è il calcio adesso in Italia, quindi
quando giocavi tu c'erano al massimo 2 stranieri in una squadra, oggi penso che ci siano 2 italiani.
Esatto, poi non è detto neanche che tutti gli stranieri che sono qua sono così forti dal punto di vista
di qualità.
Quindi non è probabilmente la conseguenza di quello che è il campionato. Con la differenza che comunque l'Italia, se si qualifica dopo, la personalità per fare delle buone cose o anche per uscire al primo turno in maniera proprio così senza nessun problema, però è una squadra che ha ancora dentro qualche giocatore di carattere, io penso ai vecchi, penso a Buffon, penso a De Rossi, che con tutti i problemi gli acciacchi che hanno, però quando si tocca, quando toccherà giocare una partita per volta, sicuramente faranno valere.
Beh, poi davanti comunque abbiamo gente che la butta dentro.
Sì, sì, gente che la butta dentro. Infatti, non so, ce l'abbiamo, sì, però se guardiamo a quando hai sempre vinto in giro, non li possiamo paragonare a quelli che, a quelli che hanno vinto al mondiale o sono arrivati all'europeo avanti, eccetera.
Aspettiamo. Beh, bene, senti, ci sono messaggi per te, qualcuno, sì, lo leggiamo, poi lo lasciamo cenare.
Come Gini, no,
deve
come no.
La partita. No, io mezzo primo già l'ho mangiato.
Vedi, si è portato avanti rispetto,
sì,
a noi.
Mi sono portato avanti perché se aspettavo senza mangiare non so che
non c'è. Vabbè, Jimmy, dai, ho capito.
Siamo alle botte finali.
Ti sono debitore, ti sono debitore.
Va bene.
Intanto c'è un nostro amico che ci chiede, può nascere una collaborazione con l'Ancona? Con tra Camerano e Anconitana?
Ma assolutamente sì, è vero che io auspico che tra non so quanto tempo sia tutte le società del territorio siano in collaborazione con l'Ancona, come aveva intrapreso Loris Bervadio in questi ultimi tre anni trascorsi all'Ancona. E perché, ripeto, non può essere il Camerano a tirare l'Ancona, però le collaborazioni sono necessarie tra tutte le società se si vuole crescere. Non, assolutamente non bisogna chiudersi nel proprio orticello, perché non così è difficilissimo crescere. Ci vogliono anche le persone disponibili e intelligenti. Io su quello non parlo dell'Ancona, perché non conosco, su quello ho più dubbi, però da parte nostra magari ci sarebbe
c'è questa disponibilità
grossa e anche una, ci sarebbe anche voglia, anche capacità e competenza per farlo, quello sì.
Joe scrive: buonasera Fontana, come fa una società piccola come il Cittadella a stare stabilmente in Serie B? Solo buoni osservatori?
Ma io ricordo che Larini qua l'ultimo anno da direttore sportivo fece 800.000 euro di valorizzazioni con i giocatori che venivano dall'Udinese, dall'Inter, da altre squadre.
C'era Sicheira qui, Jimmy, ti ricordi?
Sì, assolutamente. Sì, però quell'anno fece 800.000 euro di valorizzazioni, solo di valorizzazioni. Cioè con i contributi, è meglio stare in Serie B perché con i contributi e le valorizzazioni e tu, se sei bravo a gestire la squadra e hai delle persone preparate, ci campi alla grande. È più difficile stare in Serie D, dove non hai nessunissimo contributo, la squadra ti costa, se vuoi vincere, un sacco di soldi. Quindi, ripeto, Serie A e Serie B si fanno ancora molto, anzi, si fanno, tutti vogliono andare in Serie A perché ci sono un sacco di soldi, ma se si gestiscono bene questi soldi arrivano tutti gli anni. Se in Serie B li gestisci bene e investi bene, tutti gli anni ce li hai. Dopo lì spendono meno, il presidente in Serie B spende meno, tranne quelli che vogliono vincere il campionato, spendono meno che dei presidenti di Serie D, questo sono sicuro.
Poi tornando alle giovanili, qui ci segnalano D'Angelo e Mancone sono andati a Sant'Arcangelo a fare danni sul settore giovanile.
Mi meraviglia Mancone, perché comunque Mancone l'abbiamo avuto anche qui,
persona intanto
seria. Lui è un tecnico.
Saranno schiere di giocatori, però, quello sicuro. Tanti giocatori avevano portato.
E quindi ritorniamo a quello che avevamo detto prima.
Con lo stesso metodo utilizzato qui.
Sì, sì, assolutamente. Penso di sì.
Bene, andiamo a mangiare.
No. Jimmy, finisci la
se
pasta?
No, ce l'abbiamo sulla coscienza.
Spero di vederti domani mattina, così mi sdebito, dai.
Va bene, grazie.
Un abbraccio e grazie, grazie di essere stato
ciao,
con noi, buon lavoro,
saluto
buon tutto,
tutti.
Buon tutto, ciao, ciao. Un abbraccio. Ciao.
Ringraziamo Jimmy Fontana per essere stato con noi. Vabbè, abbiamo un po' chiacchierato sul settore giovanile e anche su un po' questo dietro le quinte tra Camerano e Anconitana, così l'abbiamo preso un po' alla larga. Dai,
lui ha detto che, no, che
si potrebbe collaborare.
Questa joint venture si può realizzare.
Siamo alla fine, Ferdinando. A voi vi lasciamo vedere la partita che fra pochissimo inizierà. Noi invece ve la racconteremo domenica. Alle 14.30. Ovviamente
Anconitana Monserra, ore 14.30, stadio del Conero.
Vi aspettiamo lì. Cioè, voi andateci io non posso perché sono bloccato qua. Qualcuno deve sacrificarsi per il bene della patria. No?
E chi non viene allo stadio può ascoltarla da casa, esatto. E in streaming su Radio Tua.
www.radiotua.com per sentirla in streaming, 98.500 o 92.2 per seguirla invece in FM con la voce di Paolo Papini, Ferdinando Vicini, Cristian Camilletti, Daniele Titarelli, penso anche Silvia Trillini, cioè li trovate tutti.
Tutta la redazione di Radio Tua.
Tutta la redazione sarà allo stadio del Conero, meno uno. Grazie ancora, grazie Ferdinando.
Buonasera a tutti.
A venerdì prossimo. Noi ci riascoltiamo, come detto, domenica a partire invece dalle 14.15 per la nostra diretta. Replica della puntata domani alle 13.10 e dalle 21 invece sul nostro sito, cliccando l'apposita icona podcast. Ciao a tutti.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18.30.